Sono Marco Corcioni, conosciuto anche come The Doc, conosciuto anche come The Doc, The Doc. Adesso sono qui e a parlare con questi altri tre ragazzotti
scappati di casa.
Hanno tutti una storia da raccontare e siamo qui per condividere.
Infatti, quando nello specifico il Marco Guercioni ha deciso di diventare doc, quali sono stati i passaggi che ti hanno portato a diventare quello che poi sei diventato? E chi sono stati?
Denominazione origine controllata, perché non è chiaro.
Ed eventualmente quali sono stati i tuoi maestri e chi ti ha influenzato?
Ah, Doc potrebbe anche essere disturbo ossessivo bisogna vedere qual è il punto di vista. Comunque Doc come autore, nel senso, in realtà non mi ci sono mai autoprogrammato. È stato un nomignolo nato un po' per gioco da alcuni miei, diciamo, amici atleti che, diciamo, ho avuto nei vari anni, e è stato più, diciamo, un nomignolo appunto che all'inizio è nato per gioco. Poi, a forza di richiamarlo fra i commenti, fra i post su Facebook, fra i messaggini, eccetera, è diventato poi un nome da utilizzare, che appunto iniziato per gioco, poi è diventato, diciamo, un po' un marchio, che poi ci ho fatto anche il logo, quindi mi ci sono, diciamo, identificato. I miei maestri, allora, in realtà io ho iniziato a innamorarmi, ad appassionarmi realmente del bodybuilding, ci sono state due fasi. Io ho iniziato ad allenarmi a 16 anni, 15-16 anni, in concomitanza di un'altra disciplina sportiva che era il submission grappling. E fondamentalmente ho iniziato ad allenarmi solo ed esclusivamente per il classico desiderio che credo avevamo tutti di diventare grossi, enormi, e fondamentalmente per il triangolo amoroso, che di base è stato, diciamo, l'incipit che qualsiasi ragazzo avrebbe, diciamo, ricercato, comunque avuto come punto di riferimento. È ovvio che nel frattempo la mia passione stava ancora in maniera, diciamo, silenziosa uscendo fuori. Non ero ovviamente ancora iscritto all'università, perché ero ancora un ragazzo e facevo ancora le superiori, e poi nel tempo mi sono disappassionato del submission grappling, che fino a 19 anni ho praticato, e mi sono fondamentalmente dedicato solo esclusivamente alla pesistica e, diciamo, qualche attività così sporadica di, ovviamente, di corpo libero, nuoto e, diciamo, discipline molto così per gioco, per cazzeggio con gli amici. Da quando mi sono iscritto all'università, chiaramente il mio approccio è iniziato a cambiare, nel senso che io mi sono iscritto all'università di biologia un po' per interessi relativi all'alimentazione, ma anche perché era, diciamo, la strada che sentivo un pochino più vicina alla situazione di quel momento. Non sapevo ancora cosa avrei voluto fare, non sapevo di certo che avrei voluto lavorare nel settore del fitness, non ero nemmeno sicuro di poter diventare qualcosa o di poter diventare bravino nel settore dell'alimentazione. Quindi sono partito così com'era, per istinto, per passione temporanea di qualcosa che poi si è evoluta e si è continuamente trasformata in qualcosa di più specifico. I miei maestri nel tempo, posso dire che ho avuto tante persone a cui mi sono ispirato e che continuo, a mio parere, ad ispirarmi, ovviamente per alcune cose, per altre meno, che negli anni ovviamente loro hanno già fatto il loro percorso, hanno fatto la loro strada. Io mi sono formato in FIF per quanto riguarda la formazione sui primi corsi di istruttore bodybuilding e personal trainer. Quindi diciamo che in quel momento io vedevo ad esempio come riferimento Marco Neri, che a mio parere è tuttora un riferimento, che ovviamente adesso ormai è uscito un po' dal settore fitness e bodybuilding che comunque siamo abituati a vivere noi, però ha comunque fatto fitness bodybuilding italiani sono proprio di Marco Neri, che successivamente mi ha aperto un pochino le porte a quello che poi era il, diciamo, era l'aggiunta che potevo avere io tramite un percorso universitario. Parallelamente poi mi sono appassionato un po' a quello che era il mondo del bodybuilding visto da un approccio, diciamo, un pochino più scientifico, un pochino più razionale, che erano ad esempio gli scritti di Emilio Dei, che sicuramente tutti voi conoscerete.
Sì.
E poi, eccolo, esatto, Art Bodybuilding, che ai tempi, già quando lo lessi, comunque mi appassionai tantissimo di quelle intuizioni che però facevo fatica a capire, e vi dico la verità, a volte faccio fatica anche adesso quando rileggo determinati concetti, perché appunto sono proprio intuizioni e concetti messi lì che non sono stati mai stesi in maniera lineare e univoca, e ovviamente poi nel tempo la mia esperienza personale ho avuto modo di rivederli più volte e ogni volta dargli un'interpretazione anche leggermente diversa, o addirittura trarre benefici e spunti che prima magari non riuscivo a trarre. Detto questo, poi nel percorso ovviamente io sono nato anche dai social come nomignolo, perché diciamo, prima diciamo, avevo un'interazione nel settore fitness bodybuilding un po' più scientifico dai gruppi United Color o Muscle, che erano ad esempio gestiti da altri esponenti del bodybuilding italiano, come ad esempio anche Piero Nocerino, che è stato per me una guida, diciamo, mentale sull'approccio e al comportamento, soprattutto linguistico, della parte appunto inerente alla filosofia di quello che era la nutrizione dell'organismo in funzione, in chiave fitness e bodybuilding. E poi successivamente, diciamo, tutti i vari personaggi che hanno arricchito, diciamo, il mio bagaglio personale sono sia esteri che contemporanei, e io non sono mai stato uno che si scollava dalla realtà di quello che accadeva a fianco a me, nonostante a volte si poteva pensare che io magari potevo sentirmi superiore a qualcuno o a qualcosa. In realtà io ho sempre osservato tutto ciò che aveva una logica, cioè qualsiasi intuizione, a prescindere da chi l'avesse detta o l'avesse percepita, per me poteva essere materia di insegnamento. Quindi fondamentalmente tuttora spesso seguo con piacere anche discorsi che possono essere logici, possono essere intuitivamente validi, che io ovviamente sento intuitivamente validi anche da persone che magari non hanno una minima esperienza come coach, ma semplicemente per loro deduzioni personali, per loro riflessioni che magari possono addirittura servire a me da stimolo, addirittura da riflessione per trasmettere o tradurre qualcosa di importante che a volte magari tralasciavo o che addirittura avevo dimenticato o che avevo buttato lì in qualche angolo del dimenticatoio. Quindi tuttora adesso Doc Marco Guercioni è un po' questo, nel senso che quando vado alle gare ovviamente sbaglio, faccio bene, e quando sbaglio chiaramente vado a analizzare perché posso aver sbagliato. A volte, come sappiamo, non sempre può dipendere da noi, cioè molto spesso si sbaglia e anche forse un po' brutto dirlo, però a volte si sbaglia e quasi che non potevi fare di meglio ed è già tanto che sei riuscito ad arrivare lì. Altre volte invece si sbaglia e si poteva far di meglio, e allora la difficoltà spesso sta nel capire e nel correggere il tiro. Spesso correggere il tiro, però, a mio parere, soprattutto quest'ultimo anno, può essere un po' un'arma a doppio taglio, nel senso che acquisita un certo modus operandi, a mio parere, stravolgere costantemente il proprio approccio, che comunque ormai ha maturato i suoi pro e i contro, ma che comunque li conosci e riesci ad essere abbastanza sicuro su determinati aspetti, andarlo a stravolgere, ricostruirlo da zero, dopo un po' può diventare rischioso, nel senso che sai quello che lasci, ma effettivamente non sai esattamente cosa vai incontro quando vai a rimetterti completamente in discussione. Quindi osservo, cerco di vedere cosa più che altro c'è in comune da approcci non proprio uguali ai miei, e allora le cose in comune sono quasi senza dubbio le cose certe su cui cercare di rimanere sul pezzo e cercare di perfezionare. Tutto il resto è una cosa che ci serve più da collegamento comodo, pratico ed efficiente per raggiungere quei punti appunto in comune, quel centro della X che molto probabilmente è attualmente la cosa più vicina all'obiettivo. È ovvio che quando si tratta di arrivare a portare diverse persone in forma o comunque in tempo per un evento, diventa necessario, a mio parere, avere una propria scaletta mentale, una propria mappa di lavoro, perché l'improvvisazione a volte serve ed è fondamentale quando devi scegliere quale direzione prendere in un determinato momento, ma potrebbero andare bene entrambi, solo che magari una in quel momento è un po' più giusta, l'altra un po' meno giusta. Altrimenti, se vai, ti lasci guidare solo esclusivamente dall'istinto, dopo un po' inizia ad essere un po' rischioso, e quindi da parte mia cerco ormai di avere una quasi strutturazione, una linea di lavoro che poi ha i suoi binari che sviano e ritornano sulla strada maestra, sulla strada principale, però ovviamente devo sapere in che direzione devo andare.
Un mio maestro una volta, mio primo datore di lavoro, mi diceva una cosa, che l'unica cosa che fai a occhio è pulirti il culo.
È vero.
Eh sì.
Questo è Osho.
Davvero? Non lo sapevo che Osho fosse.
Hai lavorato per Osho, Ilario, non ci dice niente.
Non mi ha detto niente. Bene, Marco, io ti volevo fare una domanda riguardo una cosa sempre lavorativa, un po' particolare. Tu sei laureato in biologia della nutrizione, quindi sei nutrizionista. Verrebbe da dire, ok, ho fatto quel tipo di laurea, prendo quel tipo di lavoro, cioè divento un nutrizionista. Un nutrizionista, soprattutto con la visibilità che comunque hai, come che hai tu, potrebbe lavorare molto di più rispetto a un preparatore che richiede richiede più impegno fare il preparatore che fare il nutrizionista. Ma allora perché scegliere la via del preparatore e non quella del semplice nutrizionista?
Perché gli fanno schifo i soldi.
Ah, ok.
No, guarda, fondamentalmente la domanda a cui spesso rifletto anch'io o anche i miei amici spesso mi fanno riflettere, ma non è una cosa così strana. Ti dico le due motivazioni e come, diciamo, si evolverà la situazione, spero molto probabilmente. Allora, innanzitutto io sono diventato ufficialmente biologo nutrizionista da poco, da luglio, e okay. Sono laureato in nutrizione da parecchio, da 3 anni, 4 anni, non ricordo nemmeno più, ma penso 3 anni ufficialmente. Come sai, per fare il biologo nutrizionista in Italia devi ovviamente prima avere l'abilitazione all'albo dei biologi, certo, che ho temporeggiato ad avere semplicemente per un discorso, perché la mia intenzione tuttora e finora è stata quella di concentrarmi prevalentemente sull'ottica fitness e bodybuilding. È ovvio che il mio futuro non potrà mai essere rilegato solo esclusivamente al fitness e bodybuilding, ma non per motivi particolari, semplicemente perché si cresce e comunque ci sono delle tappe, credo, in un percorso soprattutto personale che poi possono cambiare, possono poi svilupparsi in maniera diversa. Il motivo per il quale io continuo a stare nel settore di fitness e bodybuilding, appunto, un po' perché forse mi fanno schifo i soldi, però anche perché è ancora la mia passione, cioè nel senso ancora sento di poter dare qualcosa e ancora sento che c'è un richiamo verso questo mondo, verso questo settore che mi appassiona e che mi ha appassionato particolarmente tanto da portarmi fin qui. Cioè io molto probabilmente ho finito l'università proprio perché avevo questa disciplina, questa passione come guida. Altrimenti, in realtà, il mio obiettivo, non credo che, se non avessi avuto il bodybuilding, sarebbe stato così forte per qualcos'altro. O meglio, magari adesso non posso dirlo, però sicuramente la guida maestra è stata proprio il bodybuilding, e nello specifico proprio essere qui dove sono ora mi ha trainato fortemente il raggiungimento e il conseguimento del percorso di studi, perché è comunque molto pesante ad una certa età, perlomeno per me è stato pesante dover vivere due realtà diverse, che sapevo che in realtà, come sappiamo, non essere strettamente correlate. Cioè, per fare il coach, per fare il preparatore, perché non mi definisco nemmeno in realtà coach, perché poi coach è un po' diverso da quello che sto ascoltando e percependo, nel senso che io non sono mai stato un grosso motivatore, sono una persona che fondamentalmente cerca di far raggiungere un obiettivo, cerca di dare il suo aiuto per quella cosa che viene richiesta, ma non sono adatto a tutti sicuramente, e non ho anch'io le capacità attualmente, sia rilegate al tempo che rilegate anche alla struttura del mio lavoro, per gestire tutte le persone che si avvicinano a questo mondo. Quindi mi sono concentrato appunto prevalentemente sugli agonisti, ma non proprio solo agonisti, perché seguo comunque anche persone non agoniste, ma che comunque hanno un assetto, diciamo, abbastanza, diciamo, vicino al mondo dell'atleta. È ovvio che poi ha tutto ciò ha dei contorni a cui si può tranquillamente spaziare, però il mio futuro probabilmente si avvicinerà un pochino di più verso quello che è il mondo appunto del nutrizionista vero e proprio, anche perché adesso potrei farlo, come dice Salvo, il nome me lo sono creato, però non sono mai stato uno che sfrutta il nome adesso in realtà per far soldi. Diciamo, il nome è una cosa che è una gratifica più personale, ma come tutti quanti credo qui in questa conversazione, non lo facciamo per soldi, lo facciamo per una gratificazione, sì, personale, così come Stefano, che sicuramente ha una passione sfegatata verso questo settore da forse anche prima di me, così come Ilario, che comunque quest'anno ha fatto il suo boom notevole.
Madonna, ma mi vuoi far venire un attacco di cuore a farmi dei complimenti così? Cioè.
È la verità, cioè, nel senso, l'ho fatto anche al tuo atleta, cioè così. Io per quello ti dicevo, nel senso che io credo che in questo mondo ad oggi tutti quelli che dimostrano qualcosa hanno qualcosa da insegnare, e nello stesso tempo anche loro hanno qualcosa da imparare, perché credo sia un loop, non lo dico così per gioco, tanto un po' mi conoscete, faccio anch'io i miei flame, ma di certo le persone che non dimostrano di fare qualcosa, però le persone che stanno sul pezzo sanno quello che significa starci, sanno cosa significa arrivarci, e quindi di conseguenza chi in un modo, chi nell'altro ha qualche storia da raccontare. Io ho la mia, ho avuto le mie storie, voi avete le vostre, e quindi appunto anche questa, secondo me, anche questa conversazione è un segnale. Cioè, io sto qui non a caso e voi tre state lì non a caso.
Bellissima risposta, mi è piaciuto molto il fatto di dire che secondo te tu sei nato, cioè c'è un momento in cui stai facendo qualcosa, però hai fatto intendere che se in un secondo momento questa passione, come ti è scemata la passione per il tuo primo sport, dovesse scemare, tu andresti comunque su una via che ti porta a una nuova passione. Questa cosa qua l'ho veramente apprezzata tanto, perché è giusto nella vita cambiare, come dici te, ed è veramente un pensiero maturo che magari non tutti fanno.
Chi non si evolve muore, dicono.
Sì.
È anche un po' difficile pensarlo, perché poi, ecco, da una parte alcuni mi hanno detto stupido tu che stai ancora qui. È da dire che i punti di vista poi sono differenti, perché per me fin quando c'è il motore della passione, il motore dei risultati, il motore della gratificazione, perché alla fine arriva da tutti gli aspetti, è giusto proseguire fin quando ti senti all'altezza di poter proseguire, fin quando hai il traino che ti permette di farlo.
Certo.
Poi il futuro vedrà. Comunque io ho sempre in riserva la strada comunque parallela, che non ho mai mollato del tutto e non ho mai scansato del tutto. Chiaramente le fette della torta avranno chiaramente una percentuale diversa, e questa percentuale è dinamica, quindi non è statica, potrà cambiare
certo. Anni.
Bene, bene. Ok Marco, torniamo a parlare di allenamento, parliamo di un tema molto dibattuto sui social quando si parla di bodybuilding, ed è il tema riguardante la forza. Ne abbiamo già parlato tante volte quando ci siamo visti alle varie gare o agli eventi in cui ci siamo incrociati, quindi so già com'è il tuo pensiero e lo apprezzo davvero tanto, però magari molti non hanno ben chiara l'idea di Marco Guercioni sull'allenamento della forza per un bodybuilding. La domanda è: qual è l'idea di Marco Guercioni dell'importanza della forza all'interno di una programmazione improntata a un bodybuilder natural che ha mire agonistiche, o anche che non ha mire agonistiche ma vuole solo migliorare particolarmente il suo?
Perfetto. Allora, partiamo dal presupposto che, come avevo già detto, io non nasco come esperto, diciamo, di programmazioni basate appunto su lavori propedeutici al miglioramento della forza submassimale o forza massimale in senso stretto, perché appunto non sono nato da quell'approccio nel mondo del bodybuilding. Però è ovvio che negli anni, avendo studiato, letto, essendomi anche confrontato con i vari esponenti delle metodiche di allenamento, ho capito che la forza riveste ovviamente un ruolo fondamentale, importante, che però che a mio parere però non deve essere il mezzo, non deve essere il fine ultimo, ovvero deve essere il mezzo che ci permette di raggiungere più facilmente o più comodamente un obiettivo finale. Adesso c'è da distinguere un allenamento per la forza fine a se stesso o un allenamento per la forza che ci serve funzionalmente al miglioramento del drive, della trasformazione ipertrofica o comunque plastica, estetica, che comunque è quello il fine ultimo del bodybuilding. Ecco, poi è ovvio che ci sono diversi gradi, bodybuilding agonistico, quindi come risultante finale il parco e quindi l'esaltazione di determinati punti specifici, e il bodybuilding estetico fine a se stesso, che magari non richiede una presentazione da parco, ma richiede semplicemente un miglioramento, una ricomposizione corporea easy, o perlomeno che non ha una finalità agonistica. È ovvio che è importante conoscere il passato dell'atleta. Hai detto già nella domanda, hai fatto già capire che questo era il nocciolo del discorso, a mio parere. Cioè, se hai di fronte una persona che ha una capacità di gestire adeguatamente un lavoro impostato o che passa anche da un'esasperazione dei lavori basati sulla costruzione della forza, bisogna anche poi ragionare in chiave di quale tipo di forza, su quale range di lavoro parliamo di un miglioramento della forza e a quale scopo. Io ripeto, non ho un metodo unico, non ho un approccio di certo che è basato sulla costruzione della forza come mia etichetta, però lo conosco e in qualche caso cerco di farlo utilizzare al meglio. Sicuramente non ho un assolutismo in merito, quindi, come hai detto anche tu, non riesco a dare un metodo specifico che si possa riconoscere la preparazione di Marco Guercioni. però ecco, non l'ho mai esclusa e non ho mai escluso che potesse servire come base per un miglioramento, appunto, una trasformazione ideale nella finalità, appunto, estetica ipertrofica. Era proprio quale metodo utilizzi, così su due piedi ti fare difficoltà a darti un metodo mio di lavoro, però ti posso garantire che non... Aspetta che mi sono un attimo perso, perché non mi ricordo qual era la domanda di base. Mi sentite?
Stefano? Sì, io ti sento.
Sì, adesso vi sento. Continua ad andarmi via l'audio a colpi, non ci sto dietro, ragazzi.
La domanda era, sì, se pensi che lavorare sulla forza su un atleta di natural bodybuilding sia vantaggioso o addirittura fondamentale per portare una condizione in gara di un certo livello.
Ok. Allora, ovviamente sì, cioè fondamentalmente la forza, poi bisogna sempre vedere che tipo di forza andiamo a sviluppare, perché per me forza è anche costruire delle solide basi o migliorare la forza su range di ripetizioni un pochino più vicini ai range denominati più ipertrofici. Quindi ad esempio migliorare la forza dalle 6 alle 10 ripetizioni potrebbe essere un fine che però passa dal mezzo dell'aumentare la forza anche sulle 3, 4, 5 ripetizioni. È ovvio che se hai un atleta che ha la possibilità, ha la capacità, ha anche la propensione nel gestire determinati approcci, allora devi per forza di cose, a mio parere, sfruttarli al massimo vantaggio. Però, come dicevo anche nel discorso precedente, molto spesso è l'atleta che richiama il metodo. È ovvio che poi io cerco di adeguare un filone più o meno logico, ovviamente in base a quello che la mia esperienza mi permette di fare, in modo tale da finalizzare l'obiettivo. Su alcuni atleti io non ho mai fatto reali programmazioni di forza, e non mi vergogno a dirlo, ma non perché non ho voluto farlo, perché in quel momento mi veniva più logico gestire la preparazione su quell'ottica lì, un po' anche perché il mio approccio, se dovevo modificarlo eccessivamente per convogliare una metodica diversa dalla mia, avrei snaturato un processo sul quale magari mi sentivo un pochino più sicuro e un pochino più fedele. Mentre invece in altre situazioni, quando riconoscevo che la situazione che avevo di fronte o che ho di fronte richiama una certa propedeutica, una certa predisposizione a determinati tipi di approcci, per me costruire una base di forza è senza dubbio, non potrei negarlo, senza dubbio superiore a non costruirla. È ovvio che però deve esserci la sequenzialità mia che mi permette poi di trasformare in maniera utile quel tempo, quel periodo dedicato a quel tipo di lavoro. Ultimamente sto cercando di vedere una programmazione a lungo termine che non ha delle vere e proprie fasi lineari e isolate, cioè non cerco proprio di separare una fase da un'altra, ma cerco di concatenarle e rendere separato semmai i concetti e i blocchi di un mesociclo. Quindi se ad esempio lavoro su un'intensificazione, su un fondamentale, su un'intensificazione magari per capirci una riduzione del volume rispetto magari alla fase precedente che aveva un trend di accumulo appunto di volume e con un lavoro diciamo un pochino meno intensivo, quindi meno a RIR zero, meno a diciamo leggermente più a buffer per la costruzione del movimento e per il consolidamento di un movimento, parliamo quindi di fondamentale, lo step successivo magari segue un'intensificazione, una trasformazione che però non è fine a se stessa, perché la tabella di allenamento comprende anche magari una seconda parte o addirittura una terza parte che completa quello che il primo blocco e il secondo blocco magari non hanno dato. È ovvio che ci saranno delle fasi un pochino più sbilanciate su una componente ed altre su un'altra componente, e solitamente nel periodo pre-contest quello che tendo a fare è di certo non separare, ma ibridizzare tutte quelle abilità e tutte quelle progressioni che magari analiticamente ho sviluppato più singolarmente o magari un po' più isolate nella fase di programmazione del invernale o comunque di costruzione, tendo a metterle insieme. Quando le vai a mettere insieme, ovviamente non puoi esasperare ogni fase al massimo o in maniera submassimale come hai fatto nel periodo di costruzione, ma devi razionalizzare. Se porti ad estremizzare una componente, le altre due saranno medio estremizzate e poco estremizzate. È ovvio che io ho una mia sequenza, diciamo, preferenziale, che è quella di privilegiare dove possibile un aumento, un'intensificazione nella fase di costruzione a discapito magari di un volume meno distribuito, una frequenza di lavoro meno distribuita in bulk, in costruzione, per poi lasciarmi lo spazio nella fase di picco di forma o nella fase appunto di consolidamento di una forma, che potrebbe essere il contest prep, che ha ovviamente un margine temporale che poi sicuramente andremo a discutere, dove invece vado a puntare di più sull'aumento della frequenza o sull'aumento della densità e quindi anche sull'aumento del volume. È ovvio che aumentare la densità in bulk è un approccio che ultimamente sto riscoprendo, perché la densità è un fattore che influenza tantissimo anche l'intensità dell'allenamento, in un certo senso, perché diciamo che è più lavoro in un'unità di tempo minore, quindi diciamo, o meglio, lo stesso tipo di lavoro con un tempo minore rispetto magari a un allenamento che ha una densità minore. Per quanto mi riguarda, c'è da ragionare su due punti. Uno è quello del dispendio energetico, sul vantaggio metabolico e anche sulla flessibilità, chiamiamola così, che può darci un lavoro del genere in costruzione, per giocarci, diciamo, dei bonus vantaggiosi da sfruttare nella fase di cutting. Okay. Perché il vantaggio non è di certo mangiare di più perché poi puoi fare meno la fase di cut, è semplicemente rendere il corpo preparato e flessibile sia a livello metabolico sia a livello di approcci ad una fase di picco di trasformazione della mettiamola in maniera molto generica, più abile appunto e più responsivo rispetto a quanto non potrebbe essere se ragioniamo solamente a compartimenti stagni.
Io avevo un piccolo approfondimento per Marco. Una volta ci siamo scambiati un paio di commenti sotto un post che non mi ricordo, in cui si parlava che non per forza con i fondamentali bisogna far forza. Non trovo utile investire del tempo se quel tempo posso investirlo per farti crescere, per insegnarti un movimento che non sai fare.
Questa è stata una cosa che ho detto spesso e sotto certi aspetti sono stato anche criticato, ma capisco anche la critica, ovviamente sono punti di vista, cioè nel senso io analizzo pro e contro di entrambe le cose. Se dovessi ragionare da preparatore, dovrei dire è giusto investire del tempo per coltivare le lacune, quindi in realtà non è mai tempo perso se dobbiamo migliorare qualcosa, una capacità motoria che magari non abbiamo acquisito adeguatamente. Però il punto è che spesso a noi ci chiedono aiuto per un fine estetico, che è quello di risultare in un certo modo sul palco, che poi ovvio per qualcuno potrebbe essere avere 2 centimetri di lombare in più, per qualcun altro potrebbe essere avere i solchi sul quadricipite un po' più scavati, qualcun altro potrebbe essere avere il deltoide un po' più a cannone. Ovvio che ogni componente può avere un richiamo maggiore o minore verso, ad esempio, un approccio rilegato più a un fondamentale sullo sviluppo della forza. Altri invece sicuramente no. Mi viene da pensare al quadricipite o mi viene da pensare al deltoide. Sicuramente ci sono dei fondamentali più o meno necessari di altri. Ci sono dei fondamentali che in determinate situazioni possono essere usati o sostituiti. Altri fondamentali che, a mio avviso, pochi, non possono essere sostituiti se l'obiettivo è quello. Faccio l'esempio classico che feci anche l'anno scorso a un seminario, c'era anche Stefano, e su questo sono contento di pensarla come lui, ed è proprio il discorso dello stacco. Cioè, lo squat, a mio parere, è sostituibile. L'esempio classico è panca, chest press, o ad esempio panca manubri, chest press. Questo è per dire che lo stesso volume, paradossalmente, che io vado a occupare dalla panca piana e lo ripropongo con una chest press, a livello sistemico, anche se a livello numerico ho eguaglio lo stesso volume, avrò un impatto sicuramente differente. Magari avrò un impatto minore a livello di volume sistemico, ma avrò addirittura un impatto maggiore a livello di volume periferico, perché il transfer muscolocentrico, il transfer specifico, appunto, può essere più alto. Quindi molto spesso cerco di ragionare anche in ottica di convenienza, cioè mi conviene a questo punto risparmiarmi sui lavori analitici in bulk per poi recuperarli il più possibile nella fase, diciamo, di qualità, di esasperazione, di trasformazione, oppure mi conviene lavorare sempre ibrido? Il discorso spesso cade su questo, cioè l'ibrido per me è un approccio che nella maggior parte dei casi funziona quasi sempre, perché vai ad esaltare bene o male tutte le componenti e poi decidere quali in quel mesociclo esasperare un pochino di più e quali esasperare un pochino di meno. L'esempio classico è accumulo di volume sul fondamentale e riduzione del lavoro sui complementari, sugli ausiliari, intensificazione sul fondamentale e magari un accumulo di lavoro, di volume sul complementare. E questo già potrebbe essere uno splitting di una fase magari simile di sovraccarico progressivo, perché alla fine noi nella fase di costruzione ragioniamo anche sulla progressione del carico o sulla progressione del volume o sulla progressione, appunto, certo, anche sul perfezionamento del gesto, paradossalmente, però sull'avanzato sicuramente è una cosa da ricercare. La cosa che è difficile da fare, ovviamente, è rendere una cosa programmabile, standardizzabile per tutti, come aveva detto anche un po' di tempo fa Stefano, perché purtroppo ogni metodo ha i suoi gap. La cosa migliore è conoscere tutti i metodi, a mio parere, o cercare di scoprire quali sono i pro, quali sono i contro dei vari metodi e dargli una sequenzialità e inserirli quando si ritiene più giusto che vadano inseriti. Un esempio stupido: se io faccio una discesa, io già magari posso impostare un mesociclo che ha magari un aumento di volume crescente. L'aumento di volume crescente chiaramente è lavoro che può essere più sistemico o può essere più periferico. Più sistemico, se l'accumulo di lavoro lo faccio più a carico di esercizi fondamentali, chiamiamoli così, dai, tanto come panca, squat, stacco, e un accumulo di lavoro un pochino più specifico se lo faccio ad esempio sulla chest press, sull'leg extension, sulle curl. Ecco. Certo. È ovvio che, a prescindere, se io vado a fare un accumulo di volume, posso avere un impatto diverso sul sistema nervoso centrale piuttosto che a livello periferico. Quindi posso lavorare su due componenti che sono comunque unite fra loro, ma avranno una percezione della fatica e un finale diverso, una risultante un pochino diversa, e soprattutto anche in funzione dell'alimentazione. Io spesso ragiono partendo dalla dieta solamente per questo motivo qui, cioè sono arrivato a saturazione con i carboidrati, per capirci. Allora, magari per pareggiargli le calorie e non per forza metterlo di nuovo in deficit per poi risalire, che comunque è un'altra strategia che può dare i suoi frutti per ripristinare flessibilità metabolica, magari è il caso che inizio a fare un lavoro dove nelle settimane aumenta, diciamo, un pochino di più l'intensità e scende un pochino di più il volume, e di conseguenza posso anche permettermi di scendere con i carboidrati in percentuali nelle settimane dove a parità calorica magari devo compensare queste calorie, e da lì nacque ad esempio lo shift. Ma in realtà, a livello logico, se uno va a ragionare, non è obbligatorio. Però se io diminuisco in bulk, in ipercalorica, se io diminuisco i carboidrati e voglio mantenere più o meno quel target calorico, i macronutrienti sono 3, non è che posso aumentare le fibre o l'acqua, cioè aumento per parità di calorie, aumento o le proteine o i grassi. Se sono in ipercalorica, l'aumento proteico è relativamente giusto e soprattutto relativamente importante sotto certi aspetti, perché addirittura è anche controproducente, come sappiamo, aumentare la quota proteica in una fase di ipercalorica, allora rimangono i grassi. Quindi l'aumento di grassi è semplicemente conseguenza di una riduzione di glucidi che in quel momento non servono più al corpo, sia perché magari l'aumento di peso lo rende un pochino meno flessibile a livello metabolico e anche meno bisognoso di quell'assunzione glucidica, che non è sempre in relazione alle calorie, perché ripeto, il sistema nervoso centrale magari in quel momento può avere bisogno di recuperare, e magari a livello periferico sei meno impegnato con allenamenti particolarmente metabolici, particolarmente lattacidi, tali da non avere un turnover muscolare di glicogeno così impegnativo, ma anche per una questione di sensibilità insulinica, eccetera. Comunque, alla fine, la discesa di carboidrati diciamo pareggiata con una quota di grassi leggermente più alta, che poi può essere estremizzata se vedi che una risposta in quel momento è facilitata, allora io ho iniziato a estremizzarla, ma per estremizzarla rimaniamo sempre nelle linee guida che poi oltreoceano comunque hanno definito essere giuste, ovvero in bulk da 1 a 2 grammi per chilo di grassi non è così strano, e io ero fondamentalmente in linea con quello che poi successivamente hanno emanato nelle linee guida ufficiali del Bodybuilding Natural, che poi non è che perché lo dicono loro devono essere ufficiali, però fondamentalmente ha un ritorno giusto, corretto, che non è niente di strano. Poi ovvio che ci sono degli approcci preferenziali, come dicevo, dei metodi che devo un pochino standardizzare perché li conosco meglio e io sono più abituato magari a vivere quel mondo lì, quell'aspetto lì, ma non è che poi l'approccio completamente opposto sia sbagliato. Spesso ci sono addirittura dei vantaggi che io stesso ho riscontrato e degli svantaggi nelle varie direzioni, che devono essere a volte uniti in ibridi per, diciamo, annullarli a vicenda, reciprocamente. E la cosa intelligente, a mio parere, è proprio quella di imparare a lavorare con tutto ciò che sappiamo che abbiamo a disposizione. Un po' anche perché, secondo me, non esiste un approccio unico corretto, esiste una sequenzialità di approcci giusti. Cioè è il passo che fai uno dopo l'altro che determina un percorso e una camminata corretta da una camminata sbagliata, perché i passi sono tutti giusti, a mio parere, e possono andare tutti bene. Se li fai con una cadenza corretta, con una cadenza giusta, ti portano magari a destinazione nel modo migliore possibile, o ti portano comunque a destinazione, perché di quello parliamo. Cioè, parliamo sempre di arrivare ad un obiettivo, poi fa parte del gioco sbagliare, non arrivare in tempo perfetto, arrivare ultimi o arrivare primi, quello purtroppo fa parte del mondo agonistico, se no, altrimenti non ci sarebbero le gare. Quindi già il fatto di arrivare fin lì non è una cosa facile, a mio parere. Quindi per quello dicevo, chi ha qualcosa da raccontare per me ha sempre qualcosa da insegnare, e nello stesso tempo ha qualcosa da imparare da chi sta comunque nel suo stesso ambiente. Quindi per me non esistono ruoli, non esistono livelli, tranne il fatto che esistono i cretini e esistono fondamentalmente quelli che non hanno nulla da raccontare e inventano che esistono delle cose che funzionano come dicono loro e tutto il resto è fantascienza, tutto qui. Quindi questo era il per ricollegarmi anche al discorso di prima che avevamo detto.
Grazie per aver ascoltato il nostro podcast. Seguici per non perdere nessun contenuto. Ti invitiamo inoltre a visitare la nostra pagina YouTube Sons of Bodybuilding per trovare ulteriori contenuti video.
Ciao figlio del bodybuilding, da Stefano,
da Ilario,
da Salvo.